E allora rieccoci, abbiamo in apertura parlato del caso Pantani, il docufilm di Domenico Ciolfi, ma ora è venuto il momento di parlare, di collegarci con chi di Pantani ne ha raccontate le gesta, perché continuiamo a parlare del pirata, ma lo facciamo in compagnia di Giovanni Scaramuzzino, voce storica di Radio Rai, inviato per le grandi corse ciclistiche, che ora è collegato con noi. Ciao Giovanni, benvenuto. Nel darti il benvenuto ti chiedo subito un tuo ricordo da osservatore privilegiato di Marco Pantani, il tuo Marco Pantani, ecco.
Sì, diciamo che come molti l'episodio, anzitutto un saluto a chi ci ascolta, è legato alla salita, dove lui veramente ha saputo fare la differenza, ha saputo essere persona e personaggio, perché non ha mai nascosto le proprie sofferenze e perché è riuscito soprattutto nei tratti in salita a diventare Marco Pantani, quello che noi abbiamo conosciuto e quello che le nuove generazioni invece hanno appreso dalle letture o dai racconti di chi il pirata lo ha conosciuto. A livello di episodi ti dico che per esempio nella tappa di Europa, quella del 1999, quando lui fu appiedato da un infortunio, da una foratura, e quindi dovette cambiare bicicletta, in pratica riuscì a rimontare uno per uno tutti coloro i quali, ed era tre quarti del gruppo, gli era passato avanti per questo incidente meccanico che aveva avuto. E lì veramente ti rendevi conto che per Pantani la salita era anche e soprattutto una sofferenza da cercare di mettersi alle spalle al più presto, perché lui così definiva la salita. C'è questa frase che indicava Pantani, dice: io vado forte in salita perché è talmente la sofferenza sui pedali che non vedo l'ora di lasciarmela alle spalle e di cominciare una discesa. Ma troppi alti e troppi bassi hanno accompagnato purtroppo non solo la sua carriera, ma la sua vita terrena.
Sì, poi lui quando partiva, no, diventava veramente imprendibile, lo chiamavano pirata perché aveva questa bandana sulla testa, insomma era amatissimo poi dalla gente, no? E al giro come al tour c'era sempre tante persone ai bordi della strada, soprattutto in montagna, e noi sappiamo che lo sport, insomma, trascina sempre molto facilmente. Perché Pantani lo si amava così tanto?
Perché era la rivincita dell'uomo nei confronti di un ciclismo che andava sempre più verso la specializzazione, sempre più verso i cardiofrequenzimetri, sempre più verso i computerini che misuravano pulsazioni, velocità, metodi di allenamento. Pantani era imprevedibile, ma anche a se stesso, per cui non lo so, la Milano-Sanremo non è una corsa che gli si addiceva, e lui però al via della Milano-Sanremo era capace di attaccare anche su uno dei capi che sicuramente durano meno di un chilometro, dove non poteva avere la presunzione di poter fare il vuoto, ma nel momento in cui c'era una salita ti aspettavi comunque che Pantani facesse qualcosa, per cui in quel periodo inchiodava alla televisione o alla radio milioni di ascoltatori, perché sapevano che nel momento in cui Pantani si attaccava il numero alla schiena poteva succedere qualsiasi cosa, anche che perdesse, perché non è che fosse chiaramente un corridore in grado di vincere su ogni percorso e dappertutto, però sapevi che la corsa c'era, perché lui non aveva paura a farla, non aveva paura a smuovere le acque.
E senti, invece una vittoria che è rimasta, diciamo, memorabile, che anche tu magari nella tua esperienza lavorativa ricordi con grande trasporto.
Allora, io ricordo il giorno in cui vestì la prima maglia rosa, più che una vittoria di tappa, perché non vinse quella tappa, ma nel 98 sulle Dolomiti Pantani per la prima volta indossò la maglia rosa, e devo dire che tutti noi quel giorno avemmo la sensazione veramente che lui fosse nato per conquistare i grandi giri, proprio perché in salita, e le Dolomiti sono salite vere, era in grado proprio di non soltanto staccare gli altri, non soltanto metterli in difficoltà, ma anche tenere i tifosi sulle strade e i telespettatori o i radioascoltatori alla TV o alla radio incollati alla strada. Cioè tu non potevi pensare con Pantani in gara di poterti assentare, diciamo, 10 minuti per andare al bar e prendere un caffè, ritornare in casa e vedere la televisione, perché magari ti eri perso la cosa più bella di quella tappa. E vederlo in maglia rosa, ecco, era come un traguardo. Dice, ecco, quest'uomo, questo atleta è riuscito dove tutti ci aspettavamo che arrivasse, a indossare la maglia rosa.
Senti, nel ciclismo a tappe, no? Si vive tutti abbastanza a contatto giornaliero, giornalisti, atleti, magari anche negli stessi alberghi, no? Si alloggia, diversamente da altri sport come ad esempio il calcio. Nel ciclismo c'è più possibilità di stabilire un rapporto umano, magari anche di amicizia, che vada al di là del rapporto professionale? Che ricordi hai magari di Pantani a fine corsa, per quello che hai potuto vedere?
Anzi, spesso, soprattutto una volta, adesso è meno, anche lì è subentrata purtroppo la rigida divisione, quasi una partita al contrario, consentimi di dire, che separa il tifoso non tanto dal giornalista, perché quello giornalista è soltanto uno strumento, ma che separa il corridore dalla gente, non tanto in albergo, dove comunque tu hai il diritto di riposare, il diritto di essere tranquillo sapendo che domani dovrai affrontare una nuova tappa. Però una volta funzionava chiaramente che negli stessi alberghi poteva capitare la squadra di Pantani, il gruppo di Radio Rai dove io lavoravo, non lo so, qualche altro giornalista della carta stampata, per cui sì, si creava questo tipo di rapporto, perché facevi colazioni assieme, non c'erano queste... ecco, anche facendo colazione si capiva veramente che Pantani era diverso dagli altri, perché se tu lo dovevi definire, magari arrivavi un po' prima e ti pareva uno introverso, però 2 minuti dopo invece era il trascinatore di quella compagnia ed era il punto di riferimento soprattutto per i compagni, per i più giovani e anche per chi aveva esperienza. E questo è fondamentale, io credo sia innato questa dote, perché non tutti riescono ad acquisirla. Poi Pantani può essere criticato, può essere adulato, io cerco di mettermi in una posizione di mezzo, perché chiaramente dovendo lavorare cerchi comunque di essere il più obiettivo possibile, cerchi comunque di essere cronista di quello che vedi, dei fatti. Però anche lì, anche a tavola, ti dico che Pantani era un leader vero.
Ecco, a proposito di tavola, no? Pantani viene da una famiglia romagnola, la mamma Tonina aveva un chiosco, vendeva le piadine, no? Si ritrova un po' questa veracità in lui, in Pantani, nel tuo ricordo?
Ma io ti dico che Pantani era l'espressione romagnola più bella, più vera. Giungo a dire che Pantani sarebbe piaciuto a Federico Fellini, ma non come uno di quei personaggi, non lo so, di Amarcord, il motociclista misterioso che non si sa cos'è, proprio come personaggio vero, perché ci sono dei racconti che io ho sentito, come altri a cui non ho assistito, ma che ne so, che nelle gare di cicloamatori, per esempio, lui si travestisse addirittura da donna poi essere scoperto quando in salita attaccava tutti e staccava soprattutto gli altri. Per cui il Pantani vero, quello che ci piace ricordare, quello che chiaramente è ricordato soprattutto nella sua terra, cioè in Romagna, non era il Pantani che si nascondeva, non era il Pantani purtroppo della fase finale della sua vita, ma era un Pantani che andava a incontrare gli altri, che soprattutto si allenava su quelle strade. Non era il Pantani che andava a fare la preparazione a 3.000 chilometri da casa, alle Canarie, per dire, in un altro posto. Era il Pantani che preparava giro e tour sulle strade dove aveva cominciato a fare il corridore. E questo alla gente non sfugge, perché comunque vuol dire che non hai rinnegato anzitutto la tua terra, ma soprattutto, io direi, te stesso.
Poi a vederlo sembrava anche un uomo, insomma, molto sensibile, no? e quindi è chiaro che non abbia retto, insomma, quel meccanismo mediatico che poi si crea, è anche abbastanza tipico, comune, si diventa l'idolo e poi però l'idolo viene dimenticato oppure viene buttato giù perché magari è accusato anche di qualcosa che poi non si sa bene se ha fatto o non ha fatto.
Allora, diciamo che lo spartiacque nella carriera agonistica e nella vita, poi, per come sono andate le cose, di Marco Pantani è stato inizio giugno del 99, quando fu trovato con un ematocrito non rispondente a quelli che erano allora i criteri. L'ematocrito è il tasso, volgarizziamo, il tasso di globuli rossi presenti nel sangue, non conforme per la disputa agonistica di una grande corsa ciclistica. Ecco, questo fenomeno Pantani a un certo punto si è inceppato, ma andando a monte noi diciamo, perché questi sono i fatti al momento, fino a che non saremo smentiti, Pantani non è mai stato trovato positivo al doping. Allora, chiaramente quello che era la lotta che andava contro il doping chiaramente era inferiore rispetto alla ricerca della scorciatoia, ma ti assicuro che Pantani in salita non aveva bisogno di doping per staccare gli avversari. Chiaramente però quella sabbia che è finita nel meccanismo ha purtroppo costruito un altro tipo di Pantani. Tu hai detto benissimo, probabilmente un divenuto troppo presto personaggio, non rinnegando, ma dovendo dimenticare di essere persona, perché da lì in poi il Pantani personaggio e il Pantani persona si sono intrecciati e mossi in maniera anche, non voglio dire confusa, ma comunque difficile da poter capire anche per le persone che gli stavano incontro, perché gli stavano attorno, perché tutto è cambiato. E quindi da lì in poi questo, come dire, sospetto nei confronti degli altri, perché Pantani ha sempre avuto l'impressione di essere stato giocato quel giorno lì, no? Da dei controlli, chi dice, appunto, c'era la camorra, è venuto fuori Vallanzasca con dichiarazioni anni dopo che ecco, tutto questo. Ci sono stati altri, anche autorevoli giornalisti, che invece hanno scritto che le macchine con cui sono stati fatti quei controlli non erano per niente affidabili. C'è una casistica attorno a quello che è successo quella mattina di giugno, Madonna di Campiglio, che ancora a distanza di più di 20 anni non si è riusciti a risolvere. Però è vero e certo che a Pantani sarebbe bastato stare fermo 15 giorni, come i regolamenti di allora prescrivevano per chi fosse trovato con ematocrito, tasso di ematocrito nel sangue superiore al 50%, 15 giorni di stop e poi poter tornare a essere competitivo, appunto, a poter partecipare a una gara. Non è andata così perché Pantani, dopo quel 99, quel giro del 99, è stato un altro Pantani.
No, ma diciamo, al di là del caso Pantani, del mistero che poi c'è dietro e che è rimasto, è una parabola questa che purtroppo nel mondo dello spettacolo, nello sport, si verifica spesso. E ti faccio una domanda che esula un po' da Pantani e va sul ciclismo, che è l'unico sport che effettivamente va dalla gente anziché il contrario, perché non bisogna andare in uno stadio per vederlo, ma insomma basta passare per le strade, per le piazze, davanti alla porta di casa, no? Ti arriva il giro. E forse questo è il motivo probabile dell'unicità di questo sport, della passione popolare che spontanea che provoca?
In effetti è così, e tu pensa che in alcune zone dell'Italia che non sono quelle conosciute se non direttamente attraverso i giornali, il telegiornale, giornali radio eccetera, nomi che vengono fuori solamente perché è sede di partenza di una tappa o di arrivo della tappa stessa, beh, il ciclismo ha rappresentato veramente moltissimo. Perché? Perché è lo sport che viene a casa tua, cioè basta affacciarsi dalle porte di casa per avere comunque uno spettacolo che davvero sembra, ora ci vuole Felliniano, quasi un sogno, no? Questo passaggio colorato della carovana, questo chiedersi chi sono, magari c'è anche persone non appassionate che pure sono attratte quasi magneticamente da quello. Ma poi resta una cosa importante che specie al centro-sud viene spesso sottovalutata, cioè il passaggio del Giro d'Italia ha avuto un grandissimo merito in diverse zone, cioè quello, ora non vi mettete a ridere, di asfaltare le strade, perché il passaggio del Giro richiedeva comunque un fondo stradale consono all'evento. E allora il passaggio fugace del Giro d'Italia comunque ti trasmetteva che cosa? Una ricchezza in più, perché da quel momento e per un determinato periodo di tempo la strada sarebbe stata perfettamente transitabile e fruibile anche da chi quel giorno aveva applaudito il passaggio dei corridori. Ed è una cosa che comunque veniva anche ricordata con striscioni particolari. Io ne ricordo uno in provincia di Benevento dove c'era scritto grazie Giro per essere passati da, ora non ricordo il paese, e tornate più spesso, con tanti punti esclamativi, come dire, il fondo stradale che veniva asfaltato era utile anche se non soprattutto dopo il passaggio del Giro.
È una cosa che fa abbastanza sorridere, ma è molto vera, no? È come quando viene in visita il Papa o il Presidente della Repubblica, che si rifanno i giardini, le cose, si sistema, ecco. In chiusura ti chiedo un'ultima cosa per riallacciarmi un po' al discorso che facevamo qui più in generale prima della nostra chiacchierata. Oggi più di ieri c'è una tendenza a fare cinema, film, serie TV, spettacolo, insomma, su questi grandi personaggi del mondo dello sport, da Pantani a, non so, anche il film su Roberto Baggio che è uscito pochi mesi fa su Netflix, l'acclamatissimo documentario su Francesco Totti che racconteremo tra poco. E intanto, se ti è mai capitato di vederne qualcuno di questi film, o più in generale, che ne pensi di queste operazioni? Cioè, perché riscuotono effettivamente un grandissimo successo, però magari si rischia qualcosa nel maneggiare questi, diciamo, questi mostri sacri, ecco.
Sì, è un filone, hai detto bene, è un filone che fa vendere, è un filone che avvicina anche le nuove generazioni. Io penso, andando al di fuori anche, Luca, del discorso sportivo, chiaramente quando tu fai una fiction su Rino Gaetano a tot anni di distanza dalla sua scomparsa tragica, anche quella, lo fai perché le nuove generazioni non l'hanno mai visto, non potevano avere un'idea probabilmente neanche dell'Italia di quegli anni. Ecco, la stessa cosa vale su su quello che sono i grandi personaggi dello sport. Anche la mia generazione ha visto la fiction su Fausto Coppi, la fiction su Gino Bartali. Io stento a credere che fossero amici, come poi il buonismo vuole che sia stato, perché erano rivali e chi è rivale non può essere amico. Ma quando invece capisco che si rispettavano, lo capisci dallo scambio della borraccia, lo capisci dal modo con cui il ciclismo ti insegna a condividere le fatiche e le sofferenze altrui. Questo sì. Direi che nel mondo dello sport è anche giusto che si faccia una narrazione anche documentaristica di quelli che sono stati i grandi personaggi che hanno trascinato le folle. Il rischio è quello, volutamente o no, però, di andare fuori strada, perché chi poi ha veramente conosciuto quel campione, quel personaggio, ti dice: no, questo episodio non può essere vero per questo, questo e quell'altro. Però scatena una discussione e, come tutte le discussioni, si parla di qualcosa. E quindi, Luca, chiaro, l'intento di chi le fa è far parlare non soltanto del personaggio, ma anche della costruzione, diciamo, di quell'opera cinematografica, televisiva, quello che è, affinché quel personaggio venga ricordato e venga, come dire, vengano immortalate le sue gesta anche a chi magari dal vivo non se lo ricorda o non l'ha mai visto.
Eh no, certo. Bene, Giovanni, io ti saluto e ti ringrazio davvero molto per essere stato con noi e per averci raccontato Marco Pantani.
Sì, chiaramente sono impressioni, prendetele come impressioni.
Ma noi ci accontentiamo dell'impressione, ti ringraziamo. Grazie, Giovanni.
Grazie a voi.